Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: campagna anti-Covid in Vaticano, vaccinati il Papa e l'emerito Benedetto XVI. Urne aperte in Uganda dove si vota per elezioni generali e in chiusura i musei vaticani che vanno verso la riapertura a febbraio. Ben trovati all'ascolto da Benedetta Capelli. Prosegue in Vaticano la campagna vaccinale iniziata ieri mattina dopo l'arrivo del siero. Hanno già ricevuto la prima dose sia Papa Francesco sia l'emerito Benedetto XVI, come annunciato in precedenza. Nell'occasione l'arcivescovo Georg Ganswein ha raccontato a Vatican News come il Papa emerito stia vivendo questo tempo difficile. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Francesco aveva detto già nell'intervista televisiva Canale 5 che si sarebbe vaccinato, definendola un'azione etica in cui è in gioco la vita propria degli altri. Oggi la conferma dalla sala stampa: la prima dose anti-Covid-19 è stata somministrata a Papa Francesco e anche al Papa Emerito, il quale segue le notizie e condivide la preoccupazione legata alla pandemia. Lo racconta il suo segretario particolare a Vatican News, Monsignor Ganswein, condividendo la vita di oggi al monastero Mater Ecclesiae. Un ritmo immutato, dice, ma con poche visite, e poi un Natale, quello appena trascorso per Benedetto XVI, segnato dall'assenza del fratello Georg, compensata solo in parte dall'ascolto della sua musica. Una mancanza per Benedetto, spiega, che è una ferita e ha provocato dolore, però mi ha detto anche, rivela, di aver provato la consolazione del Signore, nella certezza che il fratello ora vive nel suo abbraccio. Ratzinger è fisicamente fragile, nella voce e nel corpo, ma è lucidissimo, tanto il tempo che concede al riposo, qualche piccola passeggiata e poi sempre la messa e la preghiera quotidiana.
E Papa Francesco ha inviato un telegramma al cardinale João Tempes, arcivescovo di Rio de Janeiro, per la scomparsa del cardinale Eusébio Oscar Cade, morto ieri in seguito alle complicazioni di una polmonite dovuta al Covid. Un pastore zelante e generoso, così l'ha definito il Papa. In una lettera il cardinale Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, ha ricordato la figura del metropolita Filaret, scomparso nei giorni scorsi a causa del coronavirus in Bielorussia. Luminoso esempio di fede, si legge nel testo, che rafforzò i legami fraterni tra Chiesa ortodossa e Chiesa cattolica. Veniamo all'attualità internazionale. Con i seggi aperti in Uganda per elezioni generali, il presidente in carica Museveni ha come principale sfidante un ex cantante, oggi parlamentare dell'opposizione, conosciuto con il suo nome d'arte Bobby Wine. Quest'ultimo ha denunciato l'arresto di diversi responsabili elettorali del suo partito. Andrea De Angelis.
18 milioni di cittadini chiamati alle urne, praticamente la metà della popolazione. Il presidente in carica al potere dal 1986 corre per il suo sesto mandato. L'opposizione denuncia intimidazioni e critica la decisione di bloccare i social e diverse app di messaggistica. Negli ultimi mesi il clima è stato teso, non sono mancate le violenze, specie lo scorso novembre, quando sono morte 54 persone in due giorni di proteste, centinaia i feriti. I vescovi hanno chiesto che le elezioni siano libere e trasparenti in un paese dove si registrano dei miglioramenti negli ultimi anni, ma restano bassi sia il PIL pro capite che l'aspettativa di vita. Padre Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia.
In Uganda l'età media della popolazione è di 17 anni, le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni costituiscono addirittura il 67% degli elettori che sono registrati. Credo che vedremo nei prossimi anni delle sorprese anche importanti per quanto riguarda sia l'Uganda ma che il resto del continente africano.
Si continua a vivere in condizioni disumane a Lesbo, nel campo profughi di Karatepe, nato dopo l'incendio che lo scorso settembre ha distrutto quello di Moria, un luogo nato da accordi tra Grecia e UE che doveva sorgere secondo standard europei, ma che non ha confermato le intenzioni dichiarate. Francesca Sabatinelli ha intervistato Alessandra Saibene, coordinatore di Medici Senza Frontiere a Lesbo.
La differenza con Moria è che questo campo è stato costruito cercando di mantenere da parte delle autorità degli standard più dignitosi per la popolazione. È chiaro che stiamo parlando sempre di comparare due incubi simili. I rifugiati sono in questo momento 7.800 persone ed è pianificato per ospitarne al massimo 10.000. Il 40% sono bambini, continuano a vivere nelle tende. Siamo in inverno, quindi è piovuto tutto il tempo, quindi vi potete immaginare quali possono essere le condizioni delle tende.
Qual è quindi l'emergenza più grave?
Quello che noi vediamo quotidianamente è che le condizioni di salute mentale continuano a essere molto severe. Le politiche europee e nazionali non stanno facilitando la vita e i diritti di queste persone. Le politiche di contenimento continuano a mettere a dura prova i diritti diritti di cui queste persone dovrebbero godere e soprattutto la loro dignità.
Riunione oggi per il Comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si discute delle nuove varianti del Covid. Il virus riprende in Cina con la prima vittima da marzo e nel paese, a Wuhan, è giunto il team di esperti OMS per indagare sull'origine del coronavirus. Intanto i casi negli Stati Uniti superano quota 23 milioni, più di 384.000 le vittime. Durante la prima ondata della pandemia in Italia è stato il comune bergamasco di Nembro fra i centri più colpiti dal virus, con circa 180 morti in poche settimane. Oggi il centro della Valseriana non è più in emergenza. Fabio Colagrande ha raccolto la testimonianza di Don Matteo Cella, responsabile dell'oratorio San Filippo Neri di Nembro.
Questa notizia di malati, di questi morti in Italia e nel mondo ci colpisce molto, perché ci fa rivivere quella situazione che abbiamo dovuto affrontare forse per primi in maniera così forte durante la primavera. Fortunatamente il nostro territorio, la Bergamasca in generale, in questi mesi non ha vissuto l'esperienza della seconda ondata. Certo però risentire i racconti di altre zone, di altre persone, in qualche modo non ci può lasciare certamente indifferenti.
Ecco, che testimonianza vi sentite di dare in questo momento?
Nel momento della pandemia, dell'emergenza massima, qui si è attivata una grande solidarietà, un grande senso di appartenenza, e quindi noi continuiamo a raccontare ad altri che sentiamo nella sofferenza che è possibile però stringersi gli uni vicini agli altri e affrontare insieme questo dramma che ci lascia tutti quanti senza parole, senza strumenti, ma non senza dignità e senza vicinanza e calore umano.
In piena pandemia, l'Italia è in crisi politica. Italia Viva ieri ha ritirato i suoi ministri. Le ultime novità da Michele Araviar.
Al partito di Matteo Renzi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha attribuito la grave responsabilità di una crisi di governo nel pieno della pandemia e di una prova durissima che il paese sta attraversando. Della situazione è stato informato il presidente della Repubblica Mattarella, che nel pomeriggio di ieri aveva chiesto di uscire velocemente dall'incertezza politica. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno riunito i loro vertici per decidere come affrontare la crisi. Tramontata per il PD l'ipotesi di un esecutivo con un gruppo di parlamentari esterni alla maggioranza, e con il Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali, che si sono detti pronti a continuare con Giuseppe Conte, si attende di capire se il Presidente del Consiglio andrà in aula per parlamentarizzare e formalizzare la crisi, o se salirà al Quirinale per rimettere l'incarico nelle mani del Presidente della Repubblica. Italia Viva lascia aperta la possibilità di sedersi a un tavolo e non esclude neanche un terzo governo Conte. In queste ore riunite anche le opposizioni di centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, chiedono di andare al voto in assenza di una maggioranza, mentre Forza Italia esclude il sostegno ad un terzo governo Conte.
Siamo in Centrafrica, dove resta alta la tensione. Un casco blu dell'ONU ha perso la vita ieri nei due attacchi che i ribelli hanno lanciato alla periferia di Bangui. Gli alisti dell'ex presidente Bozizé hanno preso il controllo di diverse città dopo aver respinto il risultato delle presidenziali. A soli 53 anni è morto per Covid Monsignor Moses Amungole, vescovo di Monze in Zambia. Lui il nostro pensiero. Nel 2010 era diventato direttore dei programmi inglese e swahili della Radio Vaticana. L'intenzione, se le condizioni lo permetteranno, è di riaprire il 1 febbraio. Così è Vatican News. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, tra i partecipanti oggi al convegno online More Museum, promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Firenze, Paolo Ondarza.
Ci auguriamo che la situazione migliora, non abbiamo chiaramente la certezza, però dal 1 febbraio ci piacerebbe riaprire i battenti.
Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, anticipa ai nostri microfoni una notizia tanto attesa. Lo fa a margine della sua partecipazione al convegno online More Museum, aperto oggi dal ministro italiano per la cultura Franceschini, che da parte sua conferma l'intenzione dell'esecutivo di aprire i musei nelle regioni gialle. Durante l'epidemia, per i Musei Vaticani, è cresciuto esponenzialmente il numero di utenti social. Ancora Barbara Iatta.
Sicuramente ha contribuito molto il canale Instagram, con un post giornaliero che abbiamo fatto tra l'altro in collaborazione anche con il Dicastero della Comunicazione Vaticana, ma anche tanti face to face, cioè tanti piccoli video che abbiamo postato con l'idea di far capire che il museo continuava a lavorare.
Infatti l'attività dei musei in questi mesi non si è fermata. Se mostre ed eventi sono sospesi, ci si è focalizzati su collezioni, manutenzione di spazi espositivi, ricerca e pubblicazioni. Adesso si attende solo il ritorno del pubblico.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia, Benedetta Capelli in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.